Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, Stefano. Buon pomeriggio.
Si è alzato qui una, diciamo così, riflessione dai messaggi che stanno arrivando. Ad esempio ci sono altri che scrivono: se prendiamo in considerazione gli ultimi 20 anni, Lautaro non è neanche nei primi 100 attaccanti. Ma davvero c'è questa... si stanno scatenando su questa cosa. Vabbè, comunque a me sembra, insomma, i numeri sono tutti dalla sua parte. Voglio dire, un attaccante poi deve segnare, che altro deve fare, insomma. E poi mi sembra anche un leader, no? Oltre che un direi attaccante, sì, che sì, segna, sì. Quindi vabbè, comunque c'è chi non considera Lautaro, addirittura questo tifoso del 63 che ha detto addirittura non rientra tra i primi 20 attaccanti degli ultimi 60 anni. Hai capito?
Sono rispettabili tutte le opinioni, però insomma mi sembra abbastanza eccessivo
anche
considerarlo
a me.
Tra i grandi, anche visto i numeri che ha raggiunto, saputo raggiungere.
Ne parliamo di questo e di altro con mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato.
Ciao
mister.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ricky Buscaglia, telecronista della Zone. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ciao Ricky. Poi dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco dei nostri. Mi commentate anche questi messaggi che ci sono arrivati? Tutto nasce, diciamo così, da un messaggio che c'era arrivato di un ascoltatore sul fatto che Lautaro, secondo lui, non è da considerare tra i primi 20 attaccanti degli ultimi 60 anni. Insomma, parlavamo invece della prestazione, dell'ottima prestazione di ieri sera. Intanto sta parlando anche Pioli in vista appunto dell'impegno di Europa League. Tra l'altro Pioli che ha una settimana delicatissima, soprattutto con il match di campionato contro la Roma. Mister Mussa.
Sì.
Su Lautaro, allora, vi lascio dire qualcosa, dai, velocemente.
Fare sempre i numeri è difficile, i primi 20, 30, 40. Io parlerei in un valore assoluto, cioè perché ciascun giocatore va correlato alla propria epoca. Non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, cioè come fai a paragonare un giocatore di 30 anni fa con uno di adesso, dove il calcio è cambiato come regole prima di tutto, quindi come distanze nel campo. Prima si poteva fare il retropassaggio, adesso non si può più. Prima non si poteva giocare la palla nell'area, adesso si può. Cioè il campo si è allungato di 40 metri, cioè, non possiamo più fare le stesse valutazioni, se no cadiamo proprio in un refuso storico proprio sbagliato. Quindi parliamo del calcio moderno. Lautaro nel calcio moderno è sicuramente uno degli attaccanti più forti, ma non tanto perché ha caratteristiche super, perché è di un'efficacia straordinaria. Quindi è un leader prima di tutto, e questo non è da sottovalutare, perché al di là del valore singolo lui implementa il valore dell'Inter, perché mette a disposizione non solo le doti per sé ma per tutto il resto della squadra. Quindi bisognerebbe anche fare una valutazione un po' più ampia dei giocatori. Ci sono giocatori fini a se stessi, cioè che sanno giocare per loro e non sono leader. È meglio o peggio? Beh, io direi che è meglio un giocatore che, oltre a fare quello che fa per sé, trascina anche il resto della squadra, perché ti fa aumentare il valore anche di quelli che gli giocano a fianco. Okay, quindi questo è molto importante.
Sì. Allora, prima di sentire Buscaglia, do anche il buon pomeriggio a Mimmo Cugini, che dovremo anche vederlo. Guarda,
ciao Mimmo.
Splendida forma. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno ben a tutti. Ciao.
Allora Mimmo, arrivo subito da te, però voglio sentire anche Ricky Buscaglia. Se è entrato questo tema di Lautaro, facciamo un giro velocissimo. Io e Stefano ci siamo già espressi, volevo sentire anche il vostro pensiero. Vai.
Quello che ha detto il mister è sottoscrivibile parola per parola, sillaba per sillaba. Aggiungo che non solo il campo si è allungato di 40 metri, ma le stagioni di 40 partite. Quindi cioè, bisogna stare all'interno della propria epoca. Poi il giochino tra i primi 20, tra i primi 100, tra i primi 60, è un giochino, va bene, partecipiamo tutti, non è un problema. In questa epoca, io proprio da voi mi sono espresso 2 anni fa, nel 2023, per me lui ha giocato da pallone d'oro.
Sì, mi ricordo. Mimmo, mi manca il tuo di pensiero, su Lautaro, si stava discutendo per dei messaggi che, insomma, c'è chi non lo considera tra i primi 20, negli ultimi 60 anni. E poi l'altro qual era, non mi ricordo, insomma, che addirittura se prendiamo in considerazione gli ultimi 20 anni, Lautaro non è neanche nei primi 100. Mamma mia, sembra un po' forte. Che dici?
Beh, mi sembra un po' esagerato. Allora, gli ultimi 60 anni è un po' difficile, perché dovremmo metterci dentro Pelé e tutto quel Brasile lì, che praticamente erano tutti centravanti o quasi, o tutti numeri 10. Credo che sia uno degli attaccanti più forti degli ultimi 7-8 anni, 10 anni, diciamo. Magari non ti ruba l'occhio come può essere Mbappé, che ha altre caratteristiche, però è un grande finalizzatore, uno che comunque viaggia a cifre importantissime ogni stagione e soprattutto nell'Inter è diventato un trascinatore, oltre che l'uomo simbolo, il capitano, e quindi insomma intorno a lui c'è anche tutto il resto della squadra che ruota, quindi credo che comunque sia un grande attaccante con delle capacità indiscutibili, che sono la sua facilità di far gol in tutti i modi, il suo muoversi in campo e anche questa grande generosità che dimostra, perché magari non avendo dei piedi raffinatissimi qualche volta sbaglia qualche controllo, ma non è uno di quelli che si ferma e rinuncia completamente alla fase difensiva, ma spesso anzi fa dei recuperi importanti per aiutare la squadra, quindi credo che sia comunque un giocatore che quasi tutte le grandi squadre vorrebbero avere.
Vabbè, insomma, stiamo parlando di un attaccante comunque importante, quindi vabbè, andiamo avanti e vediamo. No, io volevo chiedervi una cosa invece, che prima ho lasciato in sospeso, c'è anche una foto che ci ha mandato un ascoltatore, non so se si può vedere, così per commentare, perché mette in raffronto, Stefano, due giocatori nel 2024-2025, Lautaro Martinez e Pulisic. O Pulisic, per essere corretti.
Pulisic.
Mette i minuti giocati, guarda, 2813 quelli di Lautaro, 2680 quelli di Pulisic, gol 13 Lautaro, 14 Pulisic, assist 4 Lautaro, 9 Pulisic. Quindi che dobbiamo dire? Più forte Pulisic?
Ma no, ma sono due giocatori completamente differenti.
Cioè, un paragone secondo me, esatto, che non regge molto. I numeri sono simili, quelli di Pulisic un po' meglio, ma le caratteristiche dei due giocatori sono molto diverse.
Poi diciamo che mi sembra che Lautaro è uno che poi segna tutti gli anni con una certa regolarità.
Ad esempio, insomma, c'è una classifica degli assist di tutti i Messi in testa, il secondo sai chi è? Kevin De Bruyne.
Vedi.
Quindi insomma, hanno caratteristiche differenti,
esatto,
no? Per
esatto.
Dire,
io penso che poi bisogna pure vedere che confronto si fa, no? Nel senso, esatto. Questo. Va bene, lasciamo i numeri e i confronti un attimo. Io invece ho chiesto prima, siamo andati in pausa con questa domanda, che considerazioni state facendo sull'Atalanta in questo momento? Squadra imbattuta in campionato, Stefano, come abbiamo detto, e in Champions ieri dà una risposta dopo la prima partita difficile contro i campioni d'Europa.
L'Atalanta e soprattutto Juric stanno ribaltando un po' lo scetticismo iniziale, no? Che ruotava intorno soprattutto alla scelta di Juric. Tutti quanti ci interrogavamo sul fatto come Juric avrebbe potuto raccogliere l'eredità di Gasperini. Io devo dire molto bene. Ho contato ieri tre giocatori, tre titolari: De Catelare, Scamacca, Kolisinac e Scalvini, 4. Visto un'Atalanta sontuosa, un'Atalanta che ha reagito allo svantaggio contro il Brucio, tra l'altro lo scorso anno ci ha perso.
Sì.
Quindi, cioè, mi sembrava che Gasperini...
Non se ne il motore mai. Gira, insomma, dai.
Cioè, io a un certo punto ho detto, chi è l'allenatore? No, Gasperini sta a Roma.
Sì.
E vanno avanti così, in automatico, una squadra bella a vedersi e tosta, combattiva e competitiva.
Mimmo!
Allora, credo che sia tutto l'ambiente di Bergamo, stia uscendo piano piano e bene dallo shock dell'addio di Gasperini, che comunque ha segnato un'epoca, perché 9 anni su una panchina in Italia sono un'eternità, soprattutto 9 anni vissuti come quelli di Gasp e con i risultati, portando una squadra abituata a lottare per la salvezza ad una protagonista in Europa. E dietro c'è una grande società, e forse quando avevamo criticato un po' tutti, io compreso, l'ingaggio di Juric, ci eravamo dimenticati della solidità e della capacità di fare calcio della famiglia Percassi, e poi l'ambiente che, come dicevo, era un po' scioccato, ma secondo me adesso invece sta un po' riprendendosi intorno a una squadra che non è mal costruita e che segue i dettami di quello che è stato il suo mentore per tanti anni. Quindi diciamo che l'operazione, che poteva essere un po' difficile dal punto di vista dell'immagine, anche per gli ultimi anni di Juric, tutt'altro che positivi, invece poi sul campo ha dimostrato di avere un peso dal punto di vista tecnico e della programmazione, come quasi sempre quando parliamo dell'Atalanta.
Buscaglia.
Allora, sull'Atalanta in generale resto dell'idea che ho avuto anche a metà agosto, cioè dalla chiamata di Juric, e cioè La ripeto, io avrei fatto altro, io sarei andato su un allenatore completamente diverso, di rottura, tipo Thiago Motta, ma dei percassi bisogna fidarsi, perché negli ultimi 10 anni non hanno sbagliato niente, e quindi bisognava fidarsi. Sono lì in attesa, perché non possono bastare tot partite che magari dicono male o tot partite che dicono bene per dire ok una cosa, ok l'altra. Di sicuro sono contento per Juric, e mi sono piaciute moltissimo le parole che ha detto proprio ai nostri microfoni all'interno di Vamos con Marco Russo, e cioè lo scorso anno mi è servito tantissimo, mi ha arricchito molto. Sono andato in Inghilterra, siamo retrocessi, ma ho imparato a vivere un calcio diverso, e sta riversando un'esperienza sulla sua pelle molto negativa, perché gliene hanno dette di tutte e di più, in maniera comunque veicolata positiva. Poi dove possa spingersi questa Atalanta, dove possa arrivare, non lo so, resto in attesa, ci vuole un periodo un po' più lungo, però la prima parziale soddisfazione su Juric io me la tolgo, perché non è minimamente il mostro che hanno descritto lo scorso anno.
Mister Mussa.
Mi è piaciuto tantissimo questo commento, perché si fa presto a tirare la croce addosso agli allenatori. E io difendo un po' la categoria, chiaramente.
Beh, certo, certo.
Fatto sta che è troppo facile. Cioè, certo, arriva, va via un mostro sacro come Gasperini. La scelta logica, e noi dobbiamo imparare a fidarci delle società forti, cioè dove hanno fatto bene le società vuol dire che c'è qualcuno che decide bene, non che ci sono tante alternative. Quindi l'Atalanta è molto simile all'Inter da questo punto di vista, che se va a scegliere Chivu e di là vanno a scegliere Juric perché hanno visto delle caratteristiche tali per cui possono, con le loro caratteristiche personali più che di idee calcistiche, dare ancora un quid alla squadra, o mantenerlo o aumentarlo. Adesso, come ha detto giustamente prima
Ricky,
il discorso è questo: quanto durerà, come arriverà, eccetera. Beh, intanto lui si è portato in una condizione di dire ok, sono credibile, che è la cosa principale, e l'Atalanta è credibile, e l'ambiente Atalanta è credibile, e la società Atalanta è credibile. Quindi il passo falso che poteva essere fatto era quello di perdere credibilità, e ad oggi questo non è successo, è la cosa più importante di tutte. Se adesso riuscirà a consolidare tutto quanto è stato fatto, il merito andrà alla società, a Juric e ai giocatori che si sono presi più responsabilità, perché come spesso accade e come dovrebbe fare come hanno fatto i giocatori dell'Inter, si stanno prendendo più responsabilità.
No, per carità, però io mi sento di aggiungere una cosa, poi
sì, certo.
No, per carità, però è chiaro che quando tu fai all'inizio una scelta di un allenatore che l'anno scorso, adesso giustamente non è un mostro come diceva Buscala, però ha sbagliato tutto, non è azzeccata
sì,
una,
sì, vero.
E tu il dubbio te lo devi far venire, cioè non è che poi, per carità, loro hanno gli strumenti, a tutti è venuto, giustamente considerando quello che era stato un po' l'andamento della scorsa stagione.
Sì, Marco,
no?
Questo gli fa onore, insomma, le parole che ha sottolineato Ricky all'interno della trasmissione Vamos di DAZN, le condivide. Cioè, voglio dire, lui deve, secondo me, si deve smarcare anche da un carattere molto chiuso, cioè lui paga anche questo, no? A livello di comunicazione non è, voglio dire, sta cosa, sempre che
non è sta lì. Simpatia.
Esatto, diciamo. Cioè, sta sempre lì come se ce l'avessero tutti con lui. Non ce l'ha nessuno con lui. E secondo me ha scelto la Roma, non si poteva rifiutare quella cosa, ma è andato e si è catapultato in un ambiente in cui non c'entrava niente. Non c'entrava assolutamente niente. Io l'ho sempre sottolineato, quei 53 giorni sono stati una disgrazia. È stata una disgrazia per lui e per la Roma. Detto questo, non si mette in discussione il suo valore. Juric, io 4 anni fa, 5 anni fa, pensavo che potesse essere un allenatore super. Probabilmente lo è. Però sai, un allenatore è la somma, anche qui abbiamo Giovanni, di tante cose, del carattere, di quello che esprime, insomma lui è abbastanza anche ruvido, sempre è molto spigoloso, se lui si leva un po' e anche non si finisce mai di imparare, perché poi per tutti quanti noi,
certo,
dopo con l'età che avanza è ancora più difficile, di solito peggiore il carattere, non migliora, ma non è che lui abbia un carattere brutto, cioè lui si presenta come se, allora che ne so, gli fanno una domanda, Juric dell'Atalanta ha sofferto, no io non ho visto questa partita, tu l'hai vista, cioè,
tu dici anche come comunica,
spazio,
come
esatto,
comunica,
come
sì.
comunica, invece
infatti,
questa Mimmo, confessione
Mimmo sorride, vedi?
A cuore aperto in cui lui evidenzia gli errori che ha fatto, che certo. Però dalle crisi, dannate orribili, possono nascere delle opportunità.
Certo.
E a un certo punto il destino gli ha regalato una cosa, come se uno, guarda, ti regalo una Ferrari, mi raccomando, non sfonda il motore.
Non ci anda a sbattere.
Non cambiare le ruote.
Hai capito, Mimmo, non la graffiare.
Allora lui è entrato, se no altrimenti gli avrebbero dato il rosso. Cioè per cazzi entrava dopo 20 giorni e detto, scusa Ivan, rosso. Forse non hai capito qua come si lavora.
No, ci sta questo Mimmo, sorridevi, però insomma, dai, così. No,
no, è vero quello che dice, ma il ragionamento che ha fatto Ricky è giustissimo, e le parole di Juric quando lui dice che quell'esperienza molto negativa dal punto di vista dei risultati gli è servita, vuol dire che comunque l'uomo è sintonizzato nella maniera giusta per cercare di migliorare, e poi obiettivamente è facile lavorare nell'Atalanta, facile tra virgolette, ma perché c'è un'organizzazione, c'è una capacità a tutti i livelli notevolissima, e questo sicuramente lo aiuterà parecchio.
Mimmo, poi non sottovalutiamo un aspetto: lui a Verona ha lavorato con D'Amico.
Sì,
certo, certo.
Un enorme vantaggio, eh.
Certo, certo, certo. No, giusto.
E poi è stato quello, l'allenatore che nuovo di più per deve portare Bergamo, risultati, perché è come Gasperini a Roma. Chi è in crisi adesso? Pioli. Cioè, nuovo che non ha risultati, quindi c'è scetticismo. I calciatori poi ti seguono, sì, però anche, voglio dire, hanno un subconscio, dice, ma insomma, avranno fatto la scelta giusta. La scelta giusta è sempre il campo che parla. Quindi Gasperini adesso sta avendo credibilità perché porta i risultati. Juric è la stessa cosa. Nei cambi è importante avere subito un avvio che fa vedere qualcosa, no Giovanni? Tu che ne pensi?
No, no, assolutamente, anche perché prendi, come hai detto giustamente tu, credibilità all'interno del gruppo, ma la credibilità purtroppo la fanno solo ed esclusivamente i risultati, perché gli allenatori per quello sono valutati, non c'è nessun'altra strada, giocano bene, fanno bene, sì, ho capito, ma tu devi far classifica, perché altrimenti anche all'interno del tuo gruppo, se tu predichi una serie di soluzioni e queste soluzioni non portano risultati, il giocatore, spesso anche deresponsabilizzandosi, cioè muove questa responsabilità sul mister, le sue idee non funzionano perché magari invece sono loro che non riescono ad applicarle o lui che non riesce a trasmetterle, cioè c'è sempre una commistione, no? Un po' di idee pensate e di idee praticate, quindi non sempre l'allenatore riesce a far passare tutto quello che ha in testa, l'allenatore intelligente però, come vedo tanti allenatori che stanno facendo in questo momento, mutuano le loro idee adagiandole sul materiale di cui dispongono. Questa è la cosa più importante. Non puoi pensare di fare un attacco di profondità se non hai gli attaccanti che attaccano profondo. Non puoi pensare di fare cross se non hai crossatori. Cioè, questo dico. Quindi l'allenatore intelligente adagia le proprie idee senza scalfirle, dovrebbe, ma senza neanche applicarle in un modo dogmatico, non so, perché se il dogma non funziona.
Non so se è sempre così, dovrebbe essere così.
Tu dici che la fenomenite è sempre in agguato.
La fenomenite è sempre in agguato, sì, sì. Secondo me ci sono degli allenatori che ogni tanto sentono l'esigenza di colpo fenomenale, di poi se va bene sono fenomeno, se va male dopo ti prende anche le eventuali critiche.
Però per esempio
critiche.
Il colpo come Bernasconi non è male, lo sai?
No.
No, tutti deride, ma che Juric si inventa bene, è forte. Hai capito l'Atalanta?
No, sentite, a proposito di allenatori, a proposito di mosse, mentre tutti stanno adesso dietro partite di Champions, eccetera, c'è un allenatore che sta preparando la settimana tipo per la grande partita, ossia Allegri. Allegri sta lì, buono, prepara tutta la settimana. Caro Mimmo, si sta preparando per questo big match.
Super match.
E quindi magari può avere dei pensieri, soprattutto nel fronte offensivo. Mi dite chi può essere secondo voi il partner ideale da affiancare a Pulisic, perché prima abbiamo visto i numeri, Pulisic sta facendo la differenza in questo momento e quindi dovrà individuare il partner. Si parla appunto di Jimenez in vantaggio, poi c'è Nkunku, poi c'è Leao che vorrebbe giocare, scalpita perché vorrebbe giocare, però non è ancora al meglio. Alla fine che decisione potrebbe prendere Mimmo?
Ma non lo so, dipende dalle condizioni fisiche di Leao, non credo che ci rinuncerà facilmente, anche se io ho ancora qualche perplessità, poi magari sarà smentita dal campo, sull'utilizzo di Leao come centravanti, perché secondo me è uno che ha bisogno di un po' di campo davanti per sfruttare al meglio le sue caratteristiche, giocando lì in mezzo è un po' chiuso dalla difesa avversaria, però questo poi lo vedremo. Per domenica immagino che possa esserci magari una soluzione tipo quella adottata con il Napoli, cioè partire con Jimenez e poi sfruttare un Leao che nel frattempo, con una settimana in più di allenamenti, potrebbe star meglio e magari anche per sorprendere un po' la Juve nell'ultima parte della partita, quando inevitabilmente sarà un po' più stanca del Milan, visto che ha l'impegno in Champions infrasettimanale.
Poi perché può fare quella fionda, lo lancia,
Ti è piaciuta
questa fionda che è pronta?
Acciochina ne ha due o tre soluzioni non indifferenti.
Anche tu, se hai Modric è più facile lanciare.
La fionda la fai meglio, insomma.
La fa meglio la fionda di altri.
Certo, gliela metti proprio lì la palla, insomma, con Modric. Anche tu sei per questa soluzione, Stefano?
Sì,
quindi ti aspetti prima Gimenez e poi un Leao in corsa. Mister Mussa?
Sì, la logica, dopo ogni mister è Allegri di esperienza ne ha più di tutti quanti, la logica dice questo, cioè partita chiusa, giocatore da spazi corti, quindi Gimenez, giocatore d'area, ci sta, è più logico. Vado in vantaggio, apertura degli spazi, stanchezza degli avversari, squadre che si allungano, attacco di profondità, chi corre e chi manda. Quindi hai chi manda in modo perfetto che è Modric, hai chi corre che è in modo perfetto che è Leao. Direi che la tattica questo dice. Poi sul lungo periodo, questo per la partita di domenica, sul lungo periodo è chiaro che non puoi sempre utilizzare questa cosa, perché un giocatore così importante non è che accetta sempre di entrare dopo si crea del malcontento, ma Allegri su queste situazioni ha costruito la carriera su questi tipi di gestione, quindi ritengo che adesso ripartirà né più né meno come prima, e dopo
farà un trappolone secondo me. Allora, Buscaglia,
tutto dipende dalle condizioni di Leao, quanti minuti ha nelle gambe, ma per due motivi: uno di brevissimo periodo e uno di medio-lungo periodo. Certo. Cioè, il medio-lungo periodo è che il Milan atterrerà lì, cioè con Leao e Pulisic. Non c'è
tu dici sarà quella la coppia d'attacco, vero?
Ma assolutamente sì. Con oltretutto una considerazione, perché il Milan l'ha già fatto quest'estate, ma Leao non faceva la prima punta. Leao fa la finta prima punta, parte da sinistra, si buttano dentro gli altri. Occhio, perché il Milan non gioca col centravanti con Leao, gioca in maniera diversa, gioca asimmetrico a sinistra.
Esattamente.
Ce l'ha già fatto, l'ha fatto col Chelsea e l'ha fatto col Liverpool. Li ho seguite, quindi posso garantire.
Anch'io, Rico. Quindi
sì, ha ragione Ricky.
È una roba diversa. Sul brevissimo periodo, vengo alla partita con la Juve. Io dico che dipende un po' dalla Juve. Se la Juve è quella vista col Verona lunga, auguri. Ma se è quella che accorcia in avanti con l'Atalanta, Leo forse torna utile fin da subito. Perché mentre le spalle ne lascia tanti.
Ci può stare.
No, una cosa sola volevo aggiungere.
Sì, vai, Mimmo.
Due partite con Liverpool e con l'Arsenal, secondo me sono venute in un periodo un po' strano della preparazione, quindi anche con le squadre inglesi che non erano proprio messe benissimo, ma a difesa schierata, quel tipo di gioco lì, cioè con le difese italiane che sono molto più chiuse, cioè quasi tutti giocano con 5 uomini dietro o 4 e comunque due linee molto strette quando vengono a San Siro, credo che qualche difficoltà in più possa averla in questo tipo di gioco, che però è un'idea interessante, lo condivido questa cosa con Ricky.
Vabbè. Più che altro lì è la genesi, capito, Mimmo? Cioè il Milan si orienta definitivamente 3-5-2 perché vede che può funzionare.
Non c'è dubbio.
Oltre al fatto che non trova esterni, perché la verità è questa, non ha trovato esterni destri credibili, e di conseguenza dice: vabbè, metto un centrale in più, ho una competizione sola più la Coppa Italia e me la gioco così. Però la genesi è quella roba lì. Poi è chiaro che per caratteristiche non puoi fare baricentro basso e contropiede l'80% delle partite del campionato italiano, non è possibile, non è fattibile, e quindi devi trovare soluzioni alternative. La vera sfida è quella. Mi premeva semplicemente una dislocazione strategica, perché sennò poi, cioè, qui si può parlare di calcio a profondo livello con tutti, e dire Leao centravanti è un po' basico, ecco. Cioè, secondo me è veramente
Diciamo sta lì davanti, però è vero, questa cosa l'avevi sottolineato anche tu, Stefano, all'epoca. La fionda che tu dicevi era proprio questa, che può essere lanciata.
Buscaglia è un distinguo doveroso e competente, perché non è che possiamo immaginare dire Leao centravanti. No, giocherà diversamente il Milan, come ha detto, come abbiamo visto anche nel precampionato, anch'io ho visto la stessa cosa.
Certo, con quei due così è chiaro che tendi ad avere anche gli inserimenti dei centrocampisti,
quando Acciuchina farà quell'operazione assisteremo un po' a non dico la versione old style del vecchio del corto muso del blocco basso, quello a oltranza, però dal
Tu dici che quello
spade
potrebbe...
di Fioretto sarà un Milan di spade di Fioretto, quindi un Milan molto pericoloso.
Sta
molto
preparando
pericoloso.
La trappola, caro Mimmo,
fuori classe.
Ma dopo che ho visto Guardiola in Arsenal City, va bene tutto, ragazzi. Siamo andati oltre immaginabile.
Mo vuoi scatenare Buscaglia?
È vero, è successo qualcosa di inspiegabile in
inimmaginabile mai successo.
Cambiano i tempi, Buscaglia, cambiano i tempi.
Cambiano i tempi, ma soprattutto no, l'allenatore intelligente, cioè, voglio dire, un mister qui l'abbiamo, no? È uno che non può rimanere ancorato tutta la vita.
Bravo,
ecco, il punto è proprio questo.
E capire il momento dove sta, eccetera, eccetera. Chiudo il discorso Milan, così facciamo un cerchio anche con l'ascoltatore. Pulisic è in un livello mostruoso, ma è arrivato a una maturità calcistica mostruosa, mostruosa. Nella metà campo in su può fare quello che vuole, è incredibile.
Mister, è così, così chiudiamo con lei questa sottolineatura che fa Righe.
Giocatore di altissimo profilo, di un'intelligenza tattica superiore.
Intelligenza tattica mostruosa, secondo me.
Mostruosa, e in più aggiungiamo anche tecnica e fisica, perché lui ha tutto. Lui ha tutto per essere un top player. Cioè, voi ve lo immaginate, non so, come grande giocatore, come riserva nel Real Madrid? Io sì. Cioè, ci sta Diaz, c'è Brian Diaz. Cioè, questo è qualcosina in più di Diaz. Quindi diciamo che se un top club punta su un giocatore di altissimo profilo, Pulisic è tra questi, perché ha dimostrato con continuità una capacità di altissimo livello sotto tutti gli aspetti, quindi mentale, fisico, tecnico, tattico.
Verissimo. Sai, Giovanni, chi mi ricorda a me Pulisic per frequenza di passo nella storia del Mina, senza offendere Donadoni, che io reputo insomma fuori classe, ma c'ha quella frequenza di passo e Pulisic c'ha il gol. Quando va via, quando adesso gioca un po' alla Donadoni libero.
Ci può stare. Ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è un bellissimo piacere parlare con voi. Grazie a Righi Buscaglia. Dove sarai questo fine settimana, Righi?
Fine settimana a Napoli, ma stasera so che c'è la Champions, ma c'è anche un Sampdoria Catanzaro di una delicatezza.
Ah, hai capito? Se fai una partita proprio niente bocca male, al bocca al lupo. Ciao Righi, un abbraccio e buon lavoro. Ricky. Mister, grazie come sempre. E ringrazio anche sua moglie che oggi mi ha risposto al telefono e mi ha dato lei la conferma del suo appuntamento. Quindi grazie ancora. Grazie mille, mister.
Ciao Giovanni.
Caro Mimmo, sei stato battezzato Robert De Niro, lo sai, no? Quindi sei il nostro Robert.
È il fratello più bello.
Robert, ti chiameremo Robert, va bene?
Se ci credete davvero, però a Roma, vediamo se raccolgo qualcosa.
Ti aspettiamo, quando vuoi siamo qui. Mimmo. Ciao Mimmo, un abbraccione.
Grazie
a presto,
ragazzi,
buon lavoro. Ci fermiamo, apriamo un altro capitolo tra poco, state con noi.